Inizio con il quale siamo andati indietro nel tempo di diversi secoli, infatti risale al XII secolo questo brano che si chiama Gesù Cristo Glorioso e lo abbiamo fatto per introdurre anche oggi l'appuntamento con il Notes Diocesi e Notes adesso in onda, obbligatorio abbinamento, diciamo così. Ecco Arnaldo Casali, è tornato con noi. Ciao Arnaldo, perché abbiamo cominciato con questo canto?
Vi ho cominciato con questo canto perché questa, come tu ricordavi, era un brano del XII secolo, una cosiddetta laude, tratta questa in particolare dal Laudario di Cortona, che è una raccolta appunto di canti medievali, in particolare appunto della laude, quindi di una forma di poesia che è anche canto e che per certi versi potremmo considerare un po' l'inizio della musica leggera, nel senso che questa era un po' la musica leggera del Medioevo. Il gregoriano era il canto solenne, quello che si cantava durante la messa, no? La musica colta, se così vogliamo. La laude invece era appunto la canzone che poi spesso veniva anche appunto strimpellata con
i cantautori dell'epoca.
Esatto, i cantautori dell'epoca. E l'abbiamo scelta perché oggi parleremo di un cantautore medievale, di Jacopone da Todi, uno dei più grandi poeti del Medioevo, un grande polemista, anche importante nostro conterraneo.
Corregionale,
insomma, essendo appunto da pochi chilometri da qui, da Todi. Ne parleremo perché quest'anno ricorre il centenario della morte di Jacopone da Todi. Jacopone da Todi è morto nel Natale, la notte di Natale del 1306, quindi ricorrono quest'anno
il settecentenario.
Esatto, e ovviamente ci sono una serie di iniziative che celebreranno questo anniversario. In particolare, noi oggi ne presentiamo una che viene organizzata proprio qui a Terni dalla diocesi, in particolare dall'Istes, è un convegno di studi che sarà appunto un convegno, diciamo, culturale musicale, se vogliamo, nel senso che ci saranno delle relazioni su appunto vari aspetti di Jacopo Della Todi, e ci saranno anche delle musiche proprio con dei canti
dell'epoca
tratti dalle laude di Jacopone che appunto ha scritto. Approfondiremo questo tema nella seconda parte della puntata, intanto lo abbiamo introdotto, poi ora vi do anche gli appuntamenti della settimana,
sì,
per quanto riguarda la diocesi.
Intanto ci avviciniamo alla Pasqua, naturalmente, esatto, per cui gli appuntamenti si infittiscono.
Intanto comunque anticipo, appunto dopo ci torneremo meglio, ma vi anticipo che l'appuntamento si terrà nella giornata, l'intera giornata di mercoledì 5 aprile, quindi la settimana prossima, si svolgerà il Cenacolo San Marco, si comincerà la mattina e si continuerà il pomeriggio. Non vi do la scaletta precisa degli appuntamenti, ma vi dico insomma che ci saranno appunto dei momenti musicali con alcuni cori che eseguiranno delle musiche con appunto parole di Jacopone da Todi. Ci saranno degli interventi, delle relazioni che affronteranno appunto la poesia di Jacopone, ma anche la spiritualità e il contesto storico in cui si mosse Jacopone da Todi, quindi i frati spirituali, il movimento
rigoristi cosiddetti.
Rigoristi, che furono appunto il movimento religioso all'interno del quale si inserì Jacopone da Todi. Si parlerà di Bonifacio VIII, il grande nemico di Jacopone da Todi, che arrivò anche a scomunicarlo. Si parlerà di Francesco d'Assisi,
che è precedente,
che è precedente, che è il fondatore dell'ordine a cui poi Jacopone apparteneva.
Non si sono mai incontrati, perché Francesco è morto 10 anni prima della nascita di Jacopone, circa 10 anni prima.
Ecco, avevano in comune, oltre che la regione, uno di Assisi, uno di Todi, quindi nati a pochi chilometri di distanza, anche
l'ordine,
appunto, l'ordine religioso, l'amore per la povertà e anche altre cose, un po' per certi versi la follia, atteggiamenti sicuramente molto, molto eccentrici che avevano entrambi, e la poesia, poiché poi
come
San Francesco,
no, certo,
è stato il primo poeta, sì, del Medioevo, e Jacopone poi ha portato questa...
È vero, il primo poeta in lingua volgare, cioè in italiano, in quello che poi sarebbe diventato l'italiano.
Al convegno ci saranno tra i relatori, segnalo padre Bernardino della Romita di Cesi, che è un francescano, anche lui personaggio molto particolare, come tutti sapete, come fece San Francesco, ha ripreso, no, un vecchio convento distrutto e l'ha trasformato in un centro di aggregazione, oltre che in un convento, insomma, che comunque tuttora vive senza acqua, senza luce, ancora oggi, insomma, in condizioni veramente francescane.
Veramente francescane.
Ma che oltre a essere appunto un uomo pratico che no, usa le mani davvero per costruire mattone su mattone la sua vita spirituale, è anche un grande teologo. Peraltro lui ha studiato in Germania con Josef Ratzinger, e poi si è laureato invece con il professor Kung, che poi fu il grande avversario di Ratzinger, sappiamo, fu addirittura quando Ratzinger era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, è arrivato a togliere la cattedra a Kung, motivandolo appunto con la sua poca ortodossia, detta di Ratzinger. Quindi è stato per certi versi uno dei grandi avversari, per non dire nemici, del pontificato di Wojtyła. E poi, curiosamente, una delle prime cose che Benedetto XVI ha fatto quando è diventato Papa è stato invitare in Vaticano Kung, e quindi c'è stata anche una sorta di riconciliazione
e riappacificazione.
E appunto padre Bernardino ha studiato con entrambi, quindi è una figura molto interessante anche da questo punto di vista. Oltre a padre Bernardino ci saranno degli studiosi, dei medievisti, Anna Esposito, docente di antichità e istituzioni medievali all'Università La Sapienza di Roma, e che parlerà proprio di Bonifacio VIII, questo papa così discusso che, come tutti sapete, poi era stato nemico anche dello stesso Dante Alighieri, che lo mette all'inferno, nonostante poi, quando è ambientato l'inferno, lui non fosse ancora morto. Quindi si era inventato una specie di inferno preventivo, no, in cui diceva che in pratica aveva avuto una sorta di profezia del fatto che
Bonifacio dopo la morte,
esatto, noi gli abbiamo già preparato il posto, sostanzialmente, gli dicono,
non glielo toglie nessuno,
e che poi appunto è stato anche un grande nemico, oltre che di Dante, insomma, per motivi politici, ma anche a livello religioso, dei francescani spirituali,
il grande avversario anche del re di Francia Francesco I. Chiedo scusa, del re di Francia Filippo il Bello.
Sì, beh, ne ha avuti parecchietti di nemici, sì, sì, perché c'ha un caratterino, insomma, un pochino. E appunto, i spirituali furono tra i suoi più grandi nemici, perché Bonifacio VIII li perseguitò, sì, laddove invece il suo predecessore, che era il grande Celestino V, l'aveva addirittura protetti, mm-hmm, addirittura inventandoci un ordine religioso che potesse in qualche modo tutelarli, perché i francescani spirituali erano un po' al limite tra l'ordine francescano ufficiale, quindi riconosciuti a tutti gli effetti dalla Chiesa, ma in qualche modo ripudiati dallo stesso ordine francescano ufficiale, che loro contestavano, proprio perché dicevano che non rispettava le volontà
francesi. Era troppo morbido.
Era troppo morbido, era troppo rilassato. Quindi poi Bonifacio di fatto li perseguitò molto aspramente e furono loro i più grandi nemici. Nemici lo furono da una parte, appunto, da un punto di vista spirituale, condannandolo, dichiarandolo un papa illegale, proprio rifiutando le dimissioni di Celestino, perché appunto, come sapete, Celestino V fu il papa, no?
Che fece il gran rifiuto,
come dice Dante. Quindi questi francescani rifiutarono il rifiuto di Celestino e quindi dichiararono un papa finto Bonifacio, peraltro papa simoniaco, perché aveva pagato tutti i cardinali per farsi eleggere, tra l'altro. Quindi ci fu una grossa polemica da un punto di vista ecclesiastico, che poi diventò anche politico, perché dicevi anche tu prima, c'era il discorso con il re di Francia, c'era il discorso con le famiglie, con i Colonna
di Roma, sì,
di Roma. Insomma, sì, c'era tanti di quei nemici, che a un certo punto c'è stata una vera e propria guerra, sì, sì. In questa guerra hanno preso parte attiva i francescani spirituali, c'è stato il famoso assedio di Palestrina, che è durato mesi e mesi, e durante i quali appunto le armate di Bonifacio VIII avevano assediato questi nemici, tra cui c'erano gli spirituali, tra cui c'era Jacopone da Todi, che si erano asserragliati, hanno resistito per molto tempo, alla fine c'è stato proprio, si sono arresi, sono stati tutti presi prigionieri. Jacopone, oltre ad essere preso prigioniero, è stato anche scomunicato. La scomunica gli ha tolta poi solo in seguito il successore di Bonifacio VIII, che a sua volta aveva un po' rovesciato la politica di Bonifacio VIII anche nei confronti del re di Francia, anche nei confronti delle famiglie romane. Quindi è stato poi, 2 anni prima di morire, assolto dalla scomunica e liberato dalla prigionia, ed è morto nel 1306. È curioso il fatto che nella tomba di Jacopone da Todi, che si trova a Todi appunto, nella lapide c'è scritta che è morto nel 1296, quindi 10 anni prima in realtà. Questo è stato fatto proprio per cancellare la scomunica che l'aveva colpito, pur nonostante poi sia morto in pace, diciamo, certo, con la Chiesa, essendo stato poi riabilitato. Dicevo appunto, tra i relatori Anna Esposito, tra i relatori ci sarà anche Alfonso Marini. Alfonso Marini è docente di storia medievale, sempre dell'Università di Roma La Sapienza, uno dei più importanti studiosi di francescanesimo contemporanei, che parlerà appunto del movimento degli spirituali. Poi ci sarà Lilia Sebastiani,
che conosciamo tutti,
che questa mattina avrei voluto avere qui, ma purtroppo è impegnata a scuola, quindi non è potuta venire. Lilia è appunto teologa, insegnante e anche un'esperta di Jacopone da Todi, al quale ha dedicato un romanzo storico che è uscito per le edizioni paoline nel 2000, che si chiama Il Terzo Cielo, a cui peraltro con Adesso avevamo dedicato un dossier, un primo piano nel numero 22, quindi poi metteremo anche a disposizione qualche copia di questo numero in occasione del convegno. E Lilia appunto, che ha raccontato l'ultimo anno di vita, in particolare in questo romanzo di Jacopone, in cui poi ovviamente attraverso dei flashback si ritrova anche
tutta l'esistenza,
anche il resto, e quindi lei ovviamente parlerà della figura di Jacopone, così contraddittoria, così affascinante. Poi ci saranno anche 3 persone, ci sarò anche io, che farò un breve intervento sul rapporto tra Jacopone e Francesco. È comunque appunto un appuntamento sicuramente interessante per celebrare questo centenario. Peraltro Lilia, ecco, volevo anche dire questo, da questo romanzo che è stato pubblicato nel 2000 è stato tratto, lei stessa poi ha tratto un testo teatrale che è stato finora messo in scena una volta dal laboratorio teatrale del Liceo Donatelli, al quale peraltro tra gli attori, questa è una curiosità, tra gli attori che interpretarono questo allestimento c'era il figlio di Enzo De Caro, che è
noto attore professionista.
Attore, sì, peraltro direttore artistico designato del Film Festival Popoli e Religioni, il cui figlio studiava, adesso credo che si sia diplomato, proprio al Liceo Donatelli.
Quindi figlio d'arte, insomma.
Sì, allora, diamo un po' di appuntamenti.
Diamo un po' di appuntamenti.
Ricordo gli abbiamo dedicato la puntata della settimana scorsa, ma io lo ricordo ancora perché soprattutto per chi ci ascolta martedì, l'appuntamento è per domani, è assolutamente uno di quegli appuntamenti da non perdere.
Il convegno su acciaio, sì.
Esatto, proprio a proposito del Film Festival Cielo e Terra. È bellissimo, è un appuntamento in cui appunto si parlerà, anche qui ci troviamo insomma in area di anniversari, nel senso che questo convegno su acciaio di Luigi Pirandello cade proprio nel 70° anniversario della morte di Luigi Pirandello. Si parlerà appunto del film, di questo film che è stato il primo film girato a Terni, è stato anche il primo film che è stato scritto da Pirandello, è stato anche l'unico film scritto da Pirandello e anche l'unico film ambientato a Terni in tutta la storia del
come
cinema.
Come dicevamo, poi non ebbe un grandissimo successo nemmeno all'interno del regime fascista che l'aveva commissionato.
Esatto,
no?
Un film che era stato commissionato da Mussolini in persona, ma che poi di fatto fu fatto da antifascisti o comunque gente che sicuramente non era particolarmente ideologizzata.
Certo.
Lo stesso Pirandello era iscritto al Partito Fascista, ma sicuramente non lo possiamo considerare uno scrittore fascista, nel senso che di fatto anche la sua poetica è sicuramente molto lontana da quella che era invece.
Lo stesso regista Ruttmann era tedesco, ma aveva la moglie ebrea ed era fuggito dalla Germania proprio per star lontano da Hitler. Quindi,
esatto, quindi un film
tutt'altro che. Voglio dire, tutt'altro che ideologizzato anche lui.
È un film molto contraddittorio, quindi già dall'origine. Peraltro Ruttmann che fece questo film che in qualche modo possiamo dire che anticipa il neorealismo, perché fu girato in gran parte con attori ternani, non professionisti, eccetera. Quindi un film che anticipa il neorealismo, ma che viene fatto da un regista che era un regista di documentari e quindi che di fatto non aveva proprio a che fare con gli attori, non ci aveva mai lavorato con gli attori.
Ha un taglio poi proprio documentaristico.
Sì, sì, un taglio ovviamente documentaristico, però comunque si trattava di un melodramma, perché Pirandello invece aveva scritto il classico melodramma pirandelliano, sì. Quindi fu un film molto contraddittorio, che ha un grosso valore oggi proprio per un valore documentario.
E che ha più di 70 anni di vita, ricordiamolo, perché è del 33.
Il film è anche di più, ne ha, perché il film è del 33.
Quindi 73 anni di vita.
Esatto, poi l'anno dopo Pirandello avrebbe vinto il Nobel, mm-hmm. E 2 anni dopo sarebbe morto, sì. 3 anni dopo il film e 2 anni dopo il Nobel. Quindi questo convegno, ricordo, si svolgerà alle ore 4, ore 16, negli studi cinematografici di Papigno.
Parliamo di mercoledì 29.
Mercoledì 29 marzo. Un convegno appunto è anche un'occasione anche per entrare negli studi cinematografici, per visitarli anche, visto sì. Che non è sempre possibile, quindi è anche un'ottima occasione per fare questo. Si svolgerà credo nella diciamo quella che è la mensa VIP, diciamo, quindi è una sorta di ristorante.
È aperto al pubblico, ovviamente
aperto a tutti, ingresso rigorosamente gratuito. E ripeto, è un po' fuori mano perché bisogna andare a Papigno, però è anche un'occasione per visitare gratis, peraltro, insomma, perché non si paga ovviamente nessun biglietto.
Gli studi
di Papigno, che insomma
sono studi dove Benigni ha girato La vita è bella,
La vita è bella, Pinocchio, La tigre e la neve, dove ha girato adesso Giuseppe Tornatore il suo nuovo film La sconosciuta, e in cui verranno girati nei prossimi mesi la fiction su Giovanni Paolo I. E negli studi di Papigno verrà ricostruita la Cappella Sistina,
addirittura
sì, per dove quindi verrà ricostruito il conclave. E beh, ricordiamo che insomma gli studi di Papigno sono addirittura più grandi di quelli di Cinecittà, per alcuni, quindi sono sicuramente degli studi che per quando
sono ancora costruire, forse sfruttati non al meglio delle loro possibilità, però
diciamo proprio al peggio, nel senso che nel 2005 è stato fatto solo ed esclusivamente,
volevo infierire io,
no ma insomma diciamocela anche, nel 2005 è stato girato un film, La tigre e la neve. Per fortuna invece il 2006 è partito bene, appunto La sconosciuta, la fiction su Giovanni Paolo I, è già prevista anche la riprese del nuovo film di Krzysztof Zanussi, che regista polacco, peraltro amico personale di Wojtyła, che girerà qui il suo nuovo film. Tra l'altro lui è nei cinema proprio in questi giorni col film Persona non grata, peraltro con un cast internazionale che vede Nikita Mikhalkov, regista e attore russo, Remo Girone, italiano, e appunto Jerzy Sturm, che è un attore polacco, che peraltro è anche uno dei personaggi del Caimano di Moretti. E quindi sicuramente c'è una bella rinascita.
Speriamo che continui così.
Se ne parlerà anche a questo convegno. Ci saranno peraltro tutti i vertici, perché lo ricordo, ci sarà il presidente di Cinecittà Holding, che è Carlo Fuscagni. Cinecittà Holding è una delle azioniste di Cinecittà Studios. Ci saranno anche i vertici di Cinecittà Studios, che è una delle azioniste a sua volta di Cinecittà Umbria Studios, e ci saranno i vertici ovviamente di Cinecittà Umbria Studios, che sono Corrado Camilli, amministratore delegato, e Antonio Morè, che è il presidente. poi ci saranno anche, per così dire, i VIP, nel senso che avremo uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano dal dopoguerra a oggi, cioè Cario Lizzani, sceneggiatore di film come Germania Anno Zero.
Sì, e, film storici della nostra
e Riso Amaro, sì, oltre sì, che regista di vari film come L'Oro di Roma e Celluloide, film che racconta poi la storia di Roma città.
Ho sottovalutato, secondo me, Celluloide, è un film da recuperare.
Sicuramente, io condivido pienamente il tuo giudizio, un film interessantissimo con un bellissimo cast. Con,
c'è Massimo Ghini, se non sbaglio.
C'è Massimo Ghini che interpreta la parte di Rossellini, sì. C'è Antonello Fassari che fa la parte di Aldo Fabrizi. È veramente un bel film da recuperare, hai ragione, di un regista che appunto ha fatto la storia del cinema italiano, ha fatto la storia del neorealismo, sì, Lizzani, sì. E lo avremo appunto mercoledì 29 tra i relatori di questo convegno, insieme allo sceneggiatore Lucio De Caro. Ci sarà ovviamente Stefano Parisi che modererà il dibattito, ci sarà la coordinatrice di Umbria Film Commission, Cristina Giubbetti, rappresentanti del polo universitario ternano. E ora spero di non dimenticare nessuno, ho dimenticato me stesso, ma insomma è una buona dimenticanza, nel senso che poi
speriamo ci sia anche pubblico, soprattutto
speriamo ci sarà Manuela Canali che pagherà le musiche di Malipiero. Manuela Canali è responsabile del progetto musicale dell'Istes, e quindi un appuntato, sì, insomma è un po', ripeto, fuori mano, però è sicuramente un convegno molto interessante. Peraltro credo che saranno anche disponibili delle copie del film per chi poi lo vorrà anche vedere, questo film, insomma, certo, che è stato distribuito proprio dall'Istituto Luce, che è legato a Cinecittà.
Quindi si può acquistare anche?
Sì, credo, o forse non so se qualche copia verrà anche data in omaggio, comunque insomma ci sarà modo di vederlo. Ripeto, anche un'occasione per visitare questo complesso cinematografico sempre più attivo, per fortuna, e quindi insomma da non perdere. Io ripeto, ore 16, studi di cinematografici di Papigno,
che poi insomma 29, sono a un passo, voglio dire. Beh, non sì, è una gran fatica,
11 voglio, non è che... Vabbè, dunque, per quanto riguarda invece appuntamenti diocesani, vi ricordo un'eredità che il mondo non conosce, la meditazione del Tempio della Quaresima della comunità di Sant'Egidio, che si svolgerà nella chiesa di San Lorenzo il 1 aprile 2006 alle ore 18. Ricordo anche che il Vescovo Paglia sta tenendo, in occasione della Quaresima, una serie di meditazioni nella Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore a Roma. La Basilica di Santa Maria Maggiore è quella del nostro Vescovo Emerito, Gualdrini. Monsignor Gualdrini, più o meno da quando ha lasciato la guida della Diocesi di Terni, pochi mesi dopo è stato appunto nominato prefetto per i riti, appunto di questa basilica che è una delle più importanti e una delle più antiche di Roma, Santa Maria Maggiore. Quindi il nostro Vescovo Emerito ha invitato il Vescovo attuale, Monsignor Paglia, a tenere queste meditazioni, che peraltro poi le prossime appunto si terranno il 30 marzo alle 20, dalle 20 alle 22.30 ci sarà l'oratorio musicale La Resurrezione di Cristo di Lorenzo Perosi con l'orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia e il coro interuniversitario di Roma, mentre il 6 aprile ci sarà la quarta meditazione di Monsignor Paglia, il tema sarà Il Buon Samaritano. Poi ci saranno anche dei brani musicali del coro interuniversitario sempre di Roma. Queste meditazioni vengono organizzate in collaborazione con la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, vengono peraltro trasmesse anche da Telelazio, credo, proprio la ripresa televisiva, mentre
che però non mi sa che da noi non si prende Telelazio,
credo di no, ma in compenso noi possiamo leggere queste meditazioni, sì, le certo, trovate tutte quante sul online sito, sul sito www.diocesi.terni.it. Vorrei anche dire brevemente un paio di notizie. Una l'avete già data al telegiornale, quindi la ricordo e basta, e cioè la presa di posizione molto importante di Monsignor Paglia nei confronti della crisi della TIC.
Sì, sì, sì.
C'è stata, il Vescovo Paglia ha rilasciato un'intervista al giornale norvegese Aftenposten, nel corso del quale si dice pronto ad assumere un ruolo di mediatore anche nei confronti appunto della crisi
della dirigenza, tra dirigenza e sindacati,
con un certo ottimismo dice, certo, insomma siamo riusciti a risolvere la questione delle acciaierie, ora si spera
proviamo a fare la stessa cosa con le industrie chimiche.
Sì, appunto. E ricordo anche che il Vescovo Paglia ha ricevuto recentemente un importante premio per Capace, il premio Grinzane Terra d'Otranto, lo ha ricevuto insieme allo scrittore israeliano David Grossman. Si tratta di un premio che viene dato per la tolleranza, la solidarietà, il dialogo e l'integrazione, istituito dalla Regione Puglia, assessorato al Mediterraneo e in collaborazione con il premio Grinzane Cavour, con la collaborazione della città di Otranto.
Il premio Grinzane Cavour, ricordiamo, è uno dei più importanti a livello nazionale e forse anche internazionale del panorama letterario.
Esatto, infatti questo premio prevede due sezioni, uno destinato proprio ad uno scrittore e uno destinato a un uomo, una figura che si è particolarmente impegnata nel dialogo. E allo scrittore, appunto, il premio è andato a David Grossman, scrittore israeliano che peraltro era stato premiato anche a Terni dallo stesso Vescovo Paglia nel 2002 con il premio San Valentino Un anno d'amore, che in quel caso gli era stato consegnato insieme allo scrittore palestinese Sari Nusseib. Quindi insieme a appunto a David Grossman, Monsignor Paglia ha ricevuto questo premio, in particolare per il suo impegno a favore appunto del dialogo interreligioso,
della distensione, diciamo,
sì,
così,
attraverso anche gli incontri uomini e religioni della comunità di Sant'Egidio.
Senti Arnaldo, abbiamo 5 minuti.
Sì, allora ricordo anche che sempre sul sito della diocesi, www.diocesi.terni.it, trovate anche l'editoriale che il Vescovo ha scritto questa settimana per Famiglia Cristiana. L'occasione è stata la visita del rabbino capo Riccardo Di Segni nella moschea di Roma, un grandissimo appunto segnale di dialogo, e quindi su questo tema il Vescovo ha scritto un editoriale che si chiama Le religioni in dialogo sulla scia di Papa Wojtyła. Questo editoriale che trovate questa settimana su Famiglia Cristiana lo trovate anche online sul sito della diocesi. Io ricordo, siccome si parla molto di dialogo in questi giorni, per fortuna insomma, ricordo che peraltro oggi si svolgono proprio le elezioni in Israele, quindi sì, un momento particolarmente delicato e particolarmente importante. Io vi ricordo che anche l'ultimo numero di adesso è dedicato proprio al tema del dialogo. L'occasione è stato proprio il primo festival organizzato dall'ISIS dedicato al tema popoli e religioni. Su questo numero trovate tra l'altro, oltre che un editoriale di Monsignor Paglia chiamato Incontro di Civiltà, che vuole proprio criticare il cosiddetto scontro di civiltà, trovate un'intervista al rabbino Di Segni stesso, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, trovate un'intervista al sociologo islamico Adel Jabbar e altro materiale che appunto riguarda il dialogo interreligioso.
Non so se vogliamo chiudere ricordando quello che abbiamo detto all'inizio,
sì,
cioè la figura di Jacopone, questo importante convegno per coloro che avessero così acceso la radio in un secondo tempo. Ricordiamo questo appuntamento di mercoledì prossimo.
Mercoledì 5 aprile al Cenacolo San Marco, appunto convegno dedicato alla figura di Jacopone da Todi. Sarà un'occasione così, per così dire, musical, storico, poetica. Quindi ascolteremo dei brani musicali medievali, ascolteremo alcune laudi, perché poi ecco, Jacopone è famoso e importante soprattutto come poeta, anche se è un poeta molto particolare, le sue laude sono particolarmente dure, particolarmente
molto
difficili,
forti, sì,
e molti, spesso anche sarcastiche. Prima abbiamo parlato di Celestino V, io vorrei ricordare questa lettera, perché poi lui spesso scriveva le laude che erano nient'altro che lettere in forma poetica, lettere aperte per così dire, nel senso che erano poi...
Tutti potevano leggerle.
Esatto. E ci fu una famosissima lettera che lui scrisse a Celestino V proprio quando lui fu eletto. Quando fu eletto Celestino V il popolo esultò, perché non era appunto un intrallazzone di curia per così dire, non era cardinale, non era vescovo, era un semplice monaco, un eremita, un sant'uomo. Un uomo che era già famoso per la sua santità.
Una rivoluzione, insomma, fu l'elezione.
Ignazio Silone, nell'Avventura di un popolo cristiano, che racconta appunto l'avventura di Celestino V, fa commentare ai popolani: finalmente abbiamo un papa che crede in Dio, addirittura. Quindi ci fu sicuramente una grande aspettativa nei confronti di Celestino. Jacopone, che un po' era pessimista, un po' che il mondo lo conosceva,
quindi era realista anche.
Era sì, sicuramente più smaliziato,
meno sognatore,
scrisse una laude che cominciava con queste parole: che farai, Pier da Modrone, se venuto al paragone? Lilia Sebastiani commenta che questa lauda sembra più una lettera di condoglianze che un incoraggiamento per il nuovo Papa, nel senso che poi continua dicendogli: stai attento a chi ti trovi intorno, perché comunque i cardinali di curia, la gente che ha intorno è tutt'altro, insomma, che persone che ti faranno fare un bel pontificato santo. Quindi è, ripeto, un quasi un inno funebre, veramente molto molto pessimista.
Fu anche un buon presagio, nel senso che poi appunto Celestino si dimise, e probabilmente per non riuscire a sostenere il suo rapporto anche con la curia nepotista, con la curia simoniaca di Roma del tempo.
Esatto, e appunto questa laude voleva un po' dirgli, appunto, voglio proprio vedere che fai adesso.
Certo.
Che farai, Pier da Modrone,
come ti comporti?
Ora vedremo che sai fa.
Questa è la prova del 9.
Esatto, la prova del 9. Ed è interessante il fatto che anni e anni dopo, durante gli anni della scomunica, quando lui fu chiuso in carcere in un sotterraneo, poi sappiamo che le carceri del tempo erano sicuramente molto
molto feroci,
molto feroci anche da un punto di vista fisico, lui non scrisse quasi niente, si chiuse nel silenzio più totale, lui appunto che aveva così tanto esternato, lui era veramente un grande esternatore, da vivo aveva parlato, aveva commentato di tutto e di tutti. In quegli anni di carcere si chiuse completamente in se stesso, scrisse solo due laude e una lettera di supplica, anzi due lettere a Bonifacio VIII, la prima molto superba subito dopo l'incarcerazione, in cui sostanzialmente, no, con sguardo fiero gli diceva, vabbè, insomma, perdonami, ma comunque
non sono pentito,
non c'è niente da farmi perdonare. La seconda molto più umile, insomma, invece, in cui era già più segnato da questa
provato,
e che in realtà non serviva a niente, perché Bonifacio non si impietosì minimamente per queste lettere. E ci fu anche questa lauda in cui non fece altro che fare la parodia, in per certi versi, o la citazione di questa lauda che aveva scritto per Celestino V, e inizia proprio: che farai, fra Jacopone, sei venuto al paragone. Quindi in qualche modo si sfida da solo, si prende in giro da solo, dice: adesso tu che hai fatto tanto, no?
Tanto putiferio.
E adesso che stai qui in carcere, che fai? E poi appunto il romanzo di Lilia, Il terzo cielo, pubblicato dalle Bonine, è interessante perché racconta questi ultimi anni, l'ultimo anno anzi di vita, in cui Jacopone è appunto totalmente chiuso nel silenzio, ospite di un monastero di Clarisse di Todi, completamente chiuso, quindi è tutto molto psicologico anche il romanzo, in cui si interrogano in questo
sulla sua esistenza,
molto misterioso, suo, della vita, perché noi non sappiamo niente della
sua compito anche, no?
Sappiamo soltanto che uscì appunto due anni prima dal carcere, andò appunto ospite in questo monastero di Clarisse, dopodiché sappiamo solo che morì. E cosa fece in questo periodo, se disse qualcosa, se non scrisse sicuramente nulla, ma cosa fece?
Quantomeno non c'è arrivato nulla.
Non c'è arrivato nulla, e quindi un momento molto affascinante. Un personaggio di grande fascino sicuramente, Jacopone, nel bene e nel male, perché insomma ora appunto non abbiamo parlato molto, ma sicuramente un personaggio che presenta insomma grandi contraddizioni. Ricordiamo la conversione avvenuta anche lì in un'aura un po' leggendaria, no? Lui che era un avvocato, credo, un uomo
tutt'altro che religioso,
ci fu uno sposato, a un certo punto ci fu un incidente, crollò il pavimento di un salone durante una festa e la moglie rimase uccisa in questo crollo, in questa tragedia. E narra la leggenda che lui abbia trovato il cilicio sul corpo della moglie. Il cilicio era uno strumento di penitenza cristiana usato dai religiosi. E sembrerebbe che questa scoperta, che la moglie invece era segretamente molto devota, molto, molto religiosa, l'abbia scioccato a tal punto che lui è passato, come San Francesco, attraverso un periodo di follia totale, nel senso che non entrò in nessun ordine, cominciò a fare penitenza per conto suo, divenne una sorta di penitente, ma in realtà un penitente molto eccentrico, andava in giro vestito di piume, faceva le cose più strane. Dopo questo periodo, diciamo, di particolare follia, poi entrò nell'ordine di francescano, però prendendo le posizioni appunto della parte più estrema, per così dire, più rigorista, diciamo, dei francescani, gli spirituali, e iniziò anche tutte le battaglie religiose e politiche dei francescani.
Va bene, per saperne di più l'invito è mercoledì prossimo al Cenacolo San Marco. Grazie Arnaldo Casali, che ritroveremo la prossima settimana.